extra, extra, read all about it. The Pinball Wizard and the Miracle Goo. Extra, extra, read all about it. Extra.
Ben ritrovati, ringraziamo prima di tutto You per l'apertura, il pezzo è Miracle Cure e sta in Tommy, giusto perché così non mi mandate mail oppure mi chiedete per strada, oh ma qual è la tua apertura? Ok, puntata numero 2. Adesso vorrei parlare di un gruppo che ha caratterizzato la decade trattata nella puntata precedente, lì è quindi degli anni 90, però andiamo prima con ordine. Ciao Nick, vai col boss. Dalla sua ultima fatica Magic del 2007 abbiamo sentito Radio Nowhere. Il lavoro non toglie, non aggiunge nulla di quello che conoscevamo del boss, non ha la sua potenza. Allora, ricordiamo però che aprile è venuto a mancare l'organista, nonché membro storico e fondatore della E Street Band, Danny Federisi. Ma adesso lasciamo perdere Danny, pace all'anima sua. Lasciamo perdere Magic del 2007. Torniamo indietro. Oxford, 1988. Tommy York e Colin Greenwood, che suonavano nel gruppo TNT, decidono di formare un nuovo gruppo, a quali si uniscono Ed O'Brien, chitarrista, Phil Selway, batterista, Johnny Greenwood, violoncellista. Si battezzano On a Friday, in onore del giorno in cui si riuniscono per suonare. Paura, eh? Scusate, ma ieri notte vedevo un po' la puntata di Carlo Lucarelli di Brunotte, intervallata dalla Jalappas con la sua imitazione di... mi ricordo come si chiama... Vabbè, comunque, torniamo seri. Allora, i Radiohead sono quelli che rinnovano il gruppo, il rock britannico, tra il 90 e il 2000. I loro pezzi sono pieni di emarginati, perdenti. Ripercorrono la desolazione del post-funk dei Joy Division e gli Smiths, fino ad approdare ai territori freddi dell'elettronica europea. Come ho detto, formano On a Friday, e nel 22 luglio 1991 si esibiscono per la prima volta in pubblico all'Hollybush di Oxford. Pochi mesi dopo incidono il loro primo demo, il Porcospino Maniaco, Manic Hedgehog. Però una curiosità, Il demo non ha un nome, ma fu chiamato così perché dal nome del negozio di dischi dove veniva venduto, nel quale lavorava Ed O'Brien che lo commercializzava. Il 21 dicembre 1991 la EMI mette sotto contratto i Radiohead, i futuri Radiohead, si chiamano ancora una Friday. Il nome viene scelto dall'album True Stories dell'82 dei Talking Heads. Molti sono gli aneddoti sulla scelta del nome Radiohead, ma quello più accreditato è che scelsero questo nome perché era il pezzo che faceva meno schifo di tutti all'interno di quell'album. Esce il primo EP della band inglese, The Drill, che è però un mezzo fiasco. E il 21 settembre 92 però viene pubblicato il singolo Creep, la canzone che per Colin Greenwood avrebbe dato fortuna al gruppo, ma avrebbe anche distrutto le vite e illuminato il cammino. Nel 1993 esce Pablo Honey, è realizzato in 3 settimane, ma oltre a Creep e un altro paio di pezzi non offre molto di diverso dal Britpop di retroguardia che c'era nell'epoca. Nel 94 esce l'EP Iron Lung, che anticipa l'uscita poi di The Bands, un album che è una svolta, anche se piccola. Infatti i Radiohead vengono etichettati come i nuovi U2 e svettano un paio di singoli di razza come High and Dry e Fake Plastic Trees, ma soprattutto c'è l'appeal psichedelico di Planet Telex e le atmosfere struggenti di Street Spirit Fade Out, che fanno salire il tono al disco. Nick, vai con Planet Telex.
you feel good.
La svolta è nel 1997 con l'uscita di OK Computer, uno dei capolavori degli anni 90. È un album di rock visionario e psichedelico, dove sbettano brani melodici di grande impatto emotivo come Karma Police, Exit Music e Lucky, e un singolo chiaramente anticommerciale come Paranoid Android, una suite di 7 minuti con un videoclip alienato e completamente disconnesso dalla musica. Il lavoro dei 5 ragazzi è molto diretto e riesce a toccare al cuore l'ascoltatore. Con una partenza bruciante di chitarra inizia Airbag e poi entra Paranoid Android, con effetti speciali che accompagnano le richieste disperate di Dotton York. E la chitarra di Johnny Greenwood traccia un assolo stupendo, con un'accelerazione progressiva ma graduale del pezzo. Ecco a voi Paranoid Android.
From all the invention given.
subito dopo Paranoid Android l'acquatica sotterranea Subterranean Obsicalian, che riporta col nome al vecchio successo di Bob Dylan, Subterranean Obsic Blues. Dolce e melinconica melodia arpeggiata con chitarra in sottofondo che preludono a quello che accadrà dopo. Quello che accadrà dopo si chiama Exit Music for a Film. Infatti è come se fossimo in una stanza e dall'angolo più remoto Tom York incomincia con un semplice arpeggio a suonare la sua chitarra acustica, fino ad arrivare a un momento culminante nella voce tremolante dell'ultimo verso. Si passa poi alla maestosa Let Down, 5 minuti di brano suonato in presa diretta nella sala da ballo dove risiedeva la band per registrarla. È un pezzo formidabile della prima, penso il pezzo più bello della prima parte di OK Computer, perché le interazioni timbriche e ritmiche lo rendono formidabile. Sentiamolo. si giunge poi a Karma Police, penso la canzone più conosciuta di Radiohead. È una melodia semplice che è basata su pianoforte e chitarra, impreziosita anche da delay psichedelici e feedback. Per i chitarristi penso che sanno di cosa parlo. Con la struttura schema strofa-ritornello. Dopo Fit the Rapper si apre la sezione più sperimentale dell'album. C'è Lectionering, che è il pezzo più pesante, anche quello politico. Poi c'è anche Climbing Up Walls, che è un rock lento e dilaniato, con una voce carica di effetti di Tom. Poi si passa alla fine dell'album con No Surprises, la xilofonica e dolcissima Nina Nanna, che ha anche messaggi politici e di invettive ecologiche. Nella fine ci sono Lucky e The Tourist. Lucky ricama delle melodie su quali si destreggia la voce di Thom Yorke, e The Tourist è scritta da Johnny Greenwood dell'ultima tappa di questo nel fantastico viaggio in questi meandri della malinconia. Ladies and gentlemen, Lucky. A 3 anni di distanza da OK Computer. Kid A, infatti, prende vita dopo una lavorazione infinita e spasmodica. Infatti la band ha affermato che Kid A è stato il primo tentativo di lavorare su suoni delle canzoni in studio. Infatti volevano capire maggiormente i mezzi moderni per creare canzoni nuove, suoni freschi. Infatti usarono molto moduli di suono, sample, frammenti di musica estratti da canzoni preesistenti. ed erano interessati anche a riprodurre queste canzoni con vecchi sintetizzatori analogici e batterie elettroniche. Infatti Kid A è un disco fatto di tracce musicali più che di canzoni. I riferimenti sono il pop degli anni 80, ma soprattutto il rock elettrico di gruppi come Kraftwerk e Tangerine Dream, i viaggi interstellari dei Pink Floyd, l'ambient di Brian Eno e l'espressionismo di David Bowie periodo berlinese. Infatti non ci si aspetta brani come Everything is an Area in Place, il carillon sinuoso di Kid A oppure il caos tecnologico di National Anthem. E anche la seconda parte del disco, dove la sperimentazione si fa ancora più ambiziosa, come testimoniano Optimistic, In Limbo, le pulsazioni postmoderne di Idiotech e la ritmica automatica di Morning Bell e il climax di Motion Picture Soundtrack. Balliamo adesso con Video e con Idiotech.
Until my head comes off, when I choose.
poi perfezionato nel successivo Amnesiac del 2001. Sarà ancora una sperimentazione digitale del Radiohead Sound. Infatti appare nel complesso molto più accessibile e segna un ritorno delle chitarre, quasi assenti in Kid A. Infatti disse Colin Greenwood: credo che le parti del disco si possano ascoltare individualmente, mentre è impossibile farlo con Kid A. Infatti in questa affermazione risiede sia il pregio sia il maggior difetto dell'intero lavoro. Infatti si percepisce dall'ascolto che non ci sia una connessione logica tra i brani. Si passa dal beat ossessivo di Packed Like Sardines in a Crash Team Box, poi all'andamento scomposto e funebre della splendida Pyramid Song. I pezzi che compongono l'album sono tutt'altro che scarti o semplici b-side, però ritroviamo infatti la propensione elettronica ai processi di editing. Infatti ci sono i loop rotolanti, la voce al contrario, la base elettronica, i suoni in reverse e il ritmo irregolare, la voce filtrata. Parallelamente vengono accoppiate composizioni più pop come Knives Out e il ritmo acido club acido di I Might Be Wrong o l'urgenza politica di Dollars and Cents. Notevoli sono le aperture jazz di Pyramid Song, appunto, e anche You and Wild Army, e poi della conclusiva Live in a Glass House, una meravigliosa jazz song per piano e fiati in puro stile anni 30. Coraggiosamente sperimentale, Amnesia, che viene usannato dalle riviste come del tutto il mondo come l'album dell'anno 2001. Sentiamoci adesso Pyramid Song. Tom York e compagni si ripresentano sulla scena nel 2003 con Hail to the Thief. Il titolo fa riferimento al presunto furto di voti compiuto da George W. Bush nelle ultime elezioni presidenziali. Musicalmente, York e soci sembrano voler riprendere in mano la lezione di Ok Computer. Infatti l'inizio di 2 plus 2 is 5, in italiano 2 più 2 fa 5, non deve ingannare, anche se l'elettronica non viene messa in soffitta. Nella maggior parte dei brani infatti primeggiano gli strumenti rock convenzionali, oltre alla voce che è davvero in gran forma. Seduce la triade di apertura 2 più 2 fa 5, Sit Down, Stand Up e la liquida rarefatta Sail to the Moon. Una capacità di alternare tensioni differenti che si rivelerà preziosa. Spiccano infatti il clima emotivo del singolo Dare Dare, o i dolorosi gospel di We Suck You Young Blood, o il sapore di rock futurista come Where I End and You Begin. Adesso sentiamoci il singolo Dare Dare. Un anno dopo l'uscita dell'esordio di Eraser di Tommy York nel 2006, i Radiohead promuovono il disco attraverso la rete. Passano la palla agli internauti sulla questione spinosa della musica odierna: quanto deve costare oggi? La risposta? It's up to you, dipende da te. I Radiohead si dedicano ora a scrivere canzoni, nel vero senso della parola, con un dettaglio in più però: tanti arrangiamenti e una produzione ben curata. Canzoni che possono essere sia squisitamente pop, sia intrinse di chitarre rock di cui erano pieni i primi album del gruppo, sia piene di digressioni sonore, ma sempre con il tocco di una maturità che conferisce a York e compagni il sapere quando mettere il dettaglio sonoro giusto al posto giusto. L'aggettivo per questo disco si può definire morbido. E acquista anche un ruolo particolare il batterista Phil Selway, allontanando l'elettronica dietro il sipario e relegandola solamente a un dettaglio secondario rispetto alla sostanza del suono. Ecco a voi Reconner. We'll be right back. 10 brani all'interno di In Rainbows, dei quali sono messi tutti quanti in posizioni strategiche, come Nude, All I Need e House of Cards. Quest'ultima una ricca bossa nova registrata in lo-fi con la chitarra reggae. È la Life in a Glass House di questo album. Il frontman poi finalmente sfrutta la sua voce al meglio, senza cercare di strafare o di arrivare a tutti i costi all'ottava più alta. In Rainbows è forse il disco meno immediato del quintetto inglese, però è la definitiva maturità di questa band. Una band che riesce a prenderti e avvolgerti nel suo cerchio per la profondità emotiva e musicale. Un album che fa vedere che i Radiohead ci sono ancora e che la loro musica offre numerosi spunti intimisti e riesce a farti commuovere in medesima ad essa. Complicata, sconsolata, ricca di suoni, la musica dei Radiohead riesce a essere di una bellezza abbagliante. La puntata è finita. Non volevo ripetermi con qualche brano preso dagli album che ho parlato prima, e ho scelto questo pezzo di Randy Watson Experience. Il pezzo è Morning Bell, contenuto in Kid A, però mi piaceva più come finale questa versione, che è contenuta in Songs with Radiohead, una compilation di vari artisti che si cimentano a rifare grandi classici del gruppo. Io e Nick vi salutiamo e vi aspettiamo per la terza puntata. Ciao! Morning bell, lighting up.
We'll be right back.